Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo la fortuna di avere un ospite in studio. Si tratta del professor Luigi Patrini, filosofo, insegnante, amministratore, politico, ma soprattutto pensatore, nel senso che non si stanca di riflettere, cioè di usare la ragione per comprendere, cercare almeno di comprendere meglio il mondo in cui siamo e quindi poi dare un giudizio. Cardinal Martini lo chiamava discernimento, è un aiuto a comportarci nel modo migliore, nel modo più umano, cioè più adeguato alla nostra natura. Ciao Luigi.
Ciao, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo da un articolo che hai pubblicato sulla Prealpina qualche settimana fa, prima che venisse fuori tutto il trambusto del coronavirus. Era intitolato, e mi è piaciuto molto questo titolo, Nostalgia di resurrezione. Articolo che a sua volta partiva dalla lettura dell'esortazione apostolica Querida Amazzonia di Papa Francesco. Allora, cos'è questa strana espressione, nostalgia? Che secondo me significa sentire con una punta di dolore la mancanza di qualcosa.
Sì, perché nostalgia è una delle parole bellissime che la lingua greca ci ha regalato, perché nostalgia viene da nostos, che significa ritorno, e algia, algos, è il dolore. Allora, la nostalgia è proprio quel sentimento che uno prova, che è un sentimento di desiderio. Il desiderio di per sé denota mancanza. De sideribus, vuol dire giù dalle stelle. Desiderio è un verbo che indica la situazione in cui si trovano quelli che fanno le previsioni del futuro, gli oroscopi, quando non possono vedere dov'è Marte, dov'è Giove, in quale costellazione è andato a finire, e allora desiderano, cioè denotano una mancanza. E questa è una cosa bella. Se mi permetti, vorrei riprendere quello spunto che mi hai dato introducendomi dicendo che sono un pensatore. Credo che ogni uomo sia un pensatore, ma quando mi chiami così mi viene da pensare, visto che sono un pensatore, a una cosa bellissima che diceva Giovanni Paolo II nella sua enciclica Fides et Ratio, che è una delle ultime encicliche del millennio scorso. Lui dice proprio all'inizio che la fede e la ragione sono come le due ali con cui l'uomo vola, come un uccello non può volare con un'ala sola. Il bello della fede, a mio parere, nella mia esperienza almeno, è proprio che stimola profondamente la ragione. La ragione poi a sua volta capisce che bisogna avere fede, la fede aumenta, perché è un dono di Dio che ti dà sempre in abbondanza, e aumentando la fede ti viene voglia di ragionare di più. Allora, la nostalgia della resurrezione è quel sentimento bellissimo di mancanza di cui noi facciamo esperienza. Dovremmo essere grati al Signore che ogni tanto ci fa sentire la mancanza, cioè ci rende insoddisfatti. Anche la parola soddisfatto, parola bellissima. Satisfacere in latino vuol dire riempire. Noi siamo un pozzo infinito, non siamo mai pieni, non ci basta mai quello che abbiamo. E allora abbiamo il desiderio di qualcosa di più. E perché lo chiamo nostalgia in quel documento, che è una frase di un filosofo che si riferiva ad altre cose, però lui diceva che noi sentiamo in certi momenti il vuoto dentro di noi, e il vuoto che c'è dentro di noi è utilissimo proprio perché ci fa capire che noi siamo destinati a tornare a una casa che è infinitamente più grande di tutto quello che possiamo avere. Allora, io credo che anche nella difficoltà ci sia da ringraziare il Signore, perché la difficoltà è proprio l'occasione che ci aiuta a capire che non ci basta niente, che siamo fatti per qualcosa di grande. Questo è il nostro bisogno e questo è il bisogno. È un concetto che è proprio della cultura cristiana, ma che provvidenzialmente, perché tutto viene da Dio, è presente anche nel pensiero greco. Platone diceva che in fondo l'uomo è come Eros che è figlio di ricchezza e di povertà. Ricchezza e povertà, e abbiamo i caratteri di questi genitori, per cui abbiamo tanta ricchezza, la nostra intelligenza, la nostra capacità di rapportarci col reale, però siamo anche poveri, perché il reale di cui facciamo esperienza in questo mondo non ci basta mai. Quindi siamo come continuamente costretti a capire che il nostro destino è per qualcosa di molto più grande. E allora preghiamo, invochiamo il Signore, e questo ci aiuta ad andare avanti molto meglio.
Ecco, io ho citato la esortazione apostolica che ride Amazzonia di Papa Francesco, che tu hai portato.
Sì, ce l'ho qui perché la sto rileggendo in questi giorni, è uscita da poco, ed è molto bella. Secondo me questa qui mi fa venire in mente la Sollicitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II, che ha pubblicato 20 anni dopo la Populorum Progressio, e per ricordare il 40° della Populorum Progressio, Benedetto XVI nel 2009, per la verità l'anno avrebbe dovuto essere il 2007, però siccome era un'enciclica sociale e nel 7 stava scoppiando una grave crisi economico-finanziaria, il Papa ha voluto aspettare un po' a pubblicarla per capire meglio come andava. E comunque quando è uscita ha detto che la Populorum Progressio era la Rerum Novarum del XX secolo. Cioè era un complimento grandissimo. Ecco, io credo che la Querida Amazzonia, che non è un'enciclica ma è un'esortazione post-sinodale, dopo il sinodo sull'Amazzonia che è stato fatto recentemente, nella Querida Amazzonia c'è una ricchezza di contenuto che sicuramente farà sì che questa enciclica, questo documento, questa esortazione apostolica, per me è uno dei documenti più belli di Papa Francesco, fatti da Papa Francesco dal 2013 a oggi.
Sì, perché uno pensa che sia rivolta soltanto alla situazione dell'Amazzonia, quindi la mette là, dice, non mi interessa.
No. Anzi, guarda, io dico due cose, ho proprio scritto un articoletto ieri, due cose bellissime della Querida Amazzonia, secondo me sono queste. Il primo, che il Papa dice il suo sogno sull'Amazzonia. L'Amazzonia che è un po' l'emblema di un bioma, come lo chiama lui, che può essere l'Africa, può essere l'Europa, può essere l'Amazzonia, può essere l'Australia, può essere l'ambito in cui viviamo, insomma, no? E invita a sognare. Il Papa però invita a sognare da realista, ed è questo il bello, perché invita a sognare, cioè a non guardarsi la punta dei piedi, o come si usa dire in un noto proverbio, a non guardare la punta del dito che indica la luna, ma a guardare la luna, cioè dobbiamo guardare alto. E poi l'altra cosa bellissima è che Papa Francesco riesce a farci percepire quasi sensibilmente, in modo commovente davvero, che la questione sociale, la questione culturale, la questione ecologica e la questione ecclesiale si intrecciano tra loro in maniera indissolubile. Questa è una cosa bellissima, perché noi dobbiamo capire che il problema ecologico, per esempio, di cui stiamo tutti vedendo la drammaticità, il problema ecologico è un problema culturale anzitutto. Questo è in profonda sintonia con il magistero di Giovanni Paolo II, per esempio, che ha inventato questa espressione ecologia sociale e ecologia umana, per dirci proprio che il problema ecologico non è un problema tecnico-scientifico, ma è un problema legato al nostro modo di pensare, perché noi ci dimentichiamo, usando la natura, che essa è un dono fatto da un altro a noi e che comunque non l'abbiamo fatta noi. Perciò la natura si ribella in qualche misura a noi quando la sfruttiamo. Bellissima enciclica, documento questo. Vi consiglio di leggerlo, guardate, sul sito del Vaticano lo trovate facilmente e costa solo 2 euro nell'edizione più tascabile che ci sono in giro. Leggetelo.
Thank you.
Siamo sempre a chiacchierare con il nostro amico professor Luigi Patrini. Abbiamo citato l'esortazione apostolica di Papa Francesco che ride Amazzonia. Abbiamo parlato già subito, siamo andati, abbiamo volato alto, ecco, perché abbiamo parlato di quanto la questione ecologica sia in realtà una questione culturale, non soltanto tecnica o scientifica, e fa parte di questa nostra attenzione, per cui tutto quello che noi abbiamo intorno, in primis la natura, quindi il mondo in cui viviamo, ci è dato per essere custodito e per essere migliorato e non certo per essere buttato via o sfruttato, certo, in maniera. Adesso la partenza del nostro chiacchierato è stata questo tuo articolo sulla nostalgia di resurrezione. Abbiamo parlato un po' di che cos'è la nostalgia, ma dopo qualche settimana da chi avevo letto questo articolo è arrivato questa bomba, coronavirus, tutti pazzi, tutti non per amore, ma chi si chiude in casa, chi invece dice che ma no, non serve a niente, chi si accaparra nei supermercati gli alimentari come se fosse scoppiata la bomba atomica. Ecco, e poi quando parli con le persone normali, non so, il parrucchiere vicino di casa, il vigile, la commessa, dicono: ma qua stanno perdendo tutti il buon senso. E io ritengo che sia veramente così, cioè una giusta misura, dicevamo prima, la capacità di giudizio, di discernere, riuscire a governare con la ragione quella paura che evidentemente tutti abbiamo dentro, questa paura primordiale.
Beh, è interessante quello che dici, perché in effetti io credo che l'esperienza della mancanza, no? Quella per cui parlavamo prima, della nostalgia, del desiderio, è un'esperienza che facciamo tutti, la fanno i bambini, la fanno gli adulti. Gli adulti dovrebbero razionalizzarla questa e capire che è una condizione naturale per l'uomo, cioè l'essere finito. E questo è proprio incomprensibile per noi, perché è come, se posso fare un esempio della geometria, noi siamo come le semirette. Cioè abbiamo un'origine, l'origine è quando siamo concepiti e poi, cioè quindi quello che c'era prima non era nostro contemporaneo, mio nonno, quello, io ho una nonna che è morta prima, l'anno prima che io nascessi, io non sono mai stato contemporaneo a lei perché lei è morta un anno prima che io nascessi, quindi non ero stato neanche concepito, ma l'adulto dovrebbe razionalizzare questo e capire che abbiamo un'origine e non moriremo più, non moriremo più, non moriremo più. Questo per noi è incomprensibile, perché tutto quello che noi vediamo è caduco, tutto ci parla della morte, della fragilità. Quando vediamo certi personaggi, certe attrici di 80 anni che vanno a ballare in televisione ancora come erano belle magari 50 anni fa, la bellezza adesso sì, sembrano belle perché la telecamera le riprende da lontano, poi sono tutte truccate.
No, ma si vede.
Sono tutte truccate, le vedi lì che sono di cera, ma si vede lo stesso, ma che schifo, uno come fa a abbracciare una bambola di cera, ma no. E allora bisogna accettare la caducità, perché la caducità è apparenza, ciò che nasce finisce. Ma noi siamo chiamati, ecco, questa è la nostalgia di resurrezione, cioè io vorrei risorgere e sono certo che risorgerò, perché se mi attacco a Gesù risorgerò con lui, perché Gesù è già risorto e noi lo diciamo come se fosse una cosa banale, così per dire, insomma, no? Certo, la resurrezione. La Chiesa pedagogicamente ci fa capire che la resurrezione è una cosa continua. Tutte le domeniche è Pasqua, tutti i giorni è Pasqua. Gesù risorge continuamente e noi dobbiamo fare la stessa cosa. E a forza di continuare a voler risorgere e a tentare di risorgere, il Signore si stanca di vederci fare i tentativi, è come noi quando vediamo un bambino che cerca di aggiustare un giocattolo che è rotto, ci prova, ci riprova, ci riprova, ci riprova, poi non ci riesce mai, Dici, dammelo a me che te lo aggiusto io, certo. Insomma. No? E così, così fa anche il Signore. Tu continui a voler risorgere, però devi voler sempre risorgere, perché si risorge tutti i giorni, tutte le mattine, tutte le volte. E il tempo fugge. Io, non so, un'impressione mia, ognuno forse fa anche altre esperienze, ma per esempio io quando vado a letto la sera mi tolgo le calze, dico, ma santo cielo, le ho appena tolte, è già passato un altro giorno. E alla mattina quando le rimetto, sì, mamma mia, l'ho appena rimessa ieri, è già passato un altro giorno. Allora bisogna ridecidere, rivivere, perché la Chiesa, che è una grande educatrice, tutti gli anni ci fa ricordare Natale e Pasqua, tutti gli anni ci fa fare la Quaresima, tutti gli anni è sempre lo stesso gesto, ma non è mai lo stesso gesto, perché io continuo a desiderarlo di più. No, io dico sempre a mia moglie, ma tu sei più bella adesso di allora. Non è vero, perché era più bella 50 anni fa quando l'ho sposata. Ma adesso, siccome io ti amo di più, mi piaci di più. E allora sei più bella adesso di allora.
Possiamo dire una cosa ai nostri ascoltatori? Da quanto tempo siete sposati?
L'anno prossimo sono proprio 50, però l'ho conosciuta, non è stato un amore a prima vista. Abbiamo fidanzati 2 o 3 anni, quindi sono più di 50 anni.
Quindi sono più di 50 anni, quindi siamo una specie in via di estinzione.
Io dico sempre, sì, siamo una specie in via di estinzione, però dovremmo testimoniarlo questo ai nostri figli, perché io lo dico sempre ai giovani, alle giovani coppie quando si sposano, guardate che se voi non ridecidete tutte le mattine, poi lui va in ufficio, la segretaria, signor sì, è sempre lì in tiro, bella pettinata, invece tu tua moglie la vedi con i capelli arruffati tutte le
mattine. E i bigodini in testa.
E i bigodini in testa, dice, ma Dio mio, che mostro che ho sposato, no? Invece la natura fa crescere l'amore in progressione geometrica, la bruttezza, dico sempre a mia moglie, cresce in progressione aritmetica, quindi 2, 4, 6, 8. Invece in progressione cubica cresce l'amore. Per cui tu sei oggettivamente più brutta, ma io ti voglio più bene, perciò mi sembri più bella.
Ma che meraviglia! Ed eravamo partiti dal coronavirus.
Eravamo partiti dal coronavirus. Il coronavirus è una sfida, perché ci accorgiamo? Perché proprio ieri mi ha mandato uno un filmetto del telegiornale, forse di 40 anni fa, in bianco e nero ancora, no, in cui raccontava, c'era l'influenza in Italia, diceva addirittura sono già morte 5.000 persone, dico 5.000 persone, di influenza, sì, di influenza, sì, questo sì. Qui è una semplice influenza, certo oggi i rapporti si intensificano perché abbiamo paura della solitudine, allora alla sera non riusciamo a stare in casa a chiacchierare con nostra moglie, dobbiamo stare muti davanti alla televisione come gli imbecilli, e invece o andare al bar in sala giochi, e così la nostra vita si svuota e abbiamo paura di che cosa? Per me morire è un guadagno, dice San Paolo, lo diceva mica per scherzo, eh. Per me morire è un guadagno, vuol dire che quando io muoio andrò a stare meglio. Ma ci credi o non ci credi? Questo è il problema.
Punto.
Questo dipende dalla tua libertà, amico
questo
mio.
Questo è il punto.
Questa è la tua libertà. Però la libertà devi sperimentarla tutti i giorni. Per questo io dico tutte le mattine, ha ragione il Papa quando dice alla sera grazie, scusa, perdonami. Ditevele queste cose, invece no, si litiga e poi ci si gira dall'altra parte e non ci si parla più, e poi la segretaria è più carina, l'idraulico polacco è più vigoroso, il postino suona sempre due volte
e la frittata è fatta.
E allora la frittata è fatta, perché poi... Ma se la fate, venite qua, il bello della Chiesa è che ti perdona, e se tu ti fai perdonare sempre... Capisci da un lato che sei proprio un povero diavolo, anch'io lo dico ogni tanto al prete, dico ma padre, ma una volta il vecchio catechismo diceva che per essere perdonati devi avere il fermo proposito di non farlo più.
Ma
io sono 60 anni che faccio sempre gli stessi peccati, come faccio ad avere il fermo proposito di non farlo più? Ma quello che ti salva è Gesù, che ti ha già perdonato, e devi crederci però, e però sentire un po' di dolore, perché il dolore... Una volta c'era la distinzione tra il dolore perfetto e l'imperfetto. Il dolore imperfetto...
No, questo è più vecchio di me.
Perché tu sei una bambina.
Non sono una bambina, ma questo non l'ho fatto.
Il dolore imperfetto, chi ha 80 anni se lo ricorderà, come me, Il dolore imperfetto è il dolore che provi perché dice Gesù mi manda all'inferno, e all'inferno lì si sta male.
Ha paura da
morire.
Invece
il dolore perfetto è il dolore che prova il bambino quando davanti al papà che lo sgrida dice papà ti prometto, guarda, non lo faccio più, te lo prometto. E il papà è contento perché il papà sa che lo rifarà ancora il bambino, ma in quel momento in cui gli dice ti prometto che non lo faccio più, è sincero, è sincero.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate. Poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita darai, che io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Ma le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia. Poi sarà quel che sarà.
Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi, pienamente noi.
Sempre con il nostro ospite, che è il professor Luigi Patrini, stiamo parlando di tante cose, partendo dall'esortazione apostolica del nostro Papa Francesco che ride Amazzonia. Abbiamo poi toccato il tema della nostalgia, la nostalgia di resurrezione che tutti noi abbiamo, la nostalgia di infinito, di qualche cosa che non finisca mai, e poi questa situazione con il coronavirus che ha senz'altro cambiato le nostre abitudini. e che in certe persone evoca questa paura istintiva, questo modo di difendersi, questa diffidenza nei confronti degli altri che d'altra parte non è giustificata, ma che soprattutto parte dal fatto che uno non riesce a chiamare col suo nome le cose, perché la vita, come recita una battuta che gira in questi giorni, no? Ha una mortalità del 100%. Questo dobbiamo saperlo tutti.
Quasi tutti quelli che nascono prima o poi muoiono. Succede, quasi. È un vizio che abbiamo. È un vizio che abbiamo. Anzi, Platone, ancora per citarlo, anche lui diceva che si vive per morire, cioè per prepararsi a morire. Perciò viviamo bene per prepararci a morire.
Ecco, siamo arrivati quasi alla fine della nostra chiacchierata e citavo, ho letto questa lettera che ha scritto il presidente di Comunione e Liberazione, Don Julián Carrón, ed è intitolato "Ecco come nelle difficoltà impariamo a battere la paura". L'hai letto anche tu e quindi magari ci puoi dire due parole.
Sì, l'ho letto anch'io, ma non voglio privarvi del piacere di leggerlo anche voi. Perché comunque dalla Chiesa in questo periodo ci vengono tanti inviti alla riflessione da Carrón, ma anche da altri vescovi, da altri leader religiosi, da altri capi di movimenti, di associazioni religiose, eccetera. Io credo proprio che noi dobbiamo battere la paura, perché la paura è il sentimento che ha il bambino quando si sente solo. Noi bambini un po' cresciuti dobbiamo usare la ragione e capire che non siamo soli. Il problema non è capirlo intellettualmente, perché per capire intellettualmente, come non so, il teorema di Pitagora è un fatto intellettuale, ma che il teorema di Pitagora sia vero o non sia vero, nella mia vita cambia poco. Dirò francamente che forse qualche professore di matematica, se si scoprisse che il teorema di Pitagora è sbagliato, forse si suiciderebbe, non so, ma non credo neanche tanti. Invece, che Dio ci sia o che Dio non ci sia, che dopo ci sia un'altra vita o non ci sia, questa è una cosa di cui o facciamo quotidianamente esperienza e percepiamo la bellezza di questo, cioè è come, vedete, il bambino quando gioca e la mamma è lì nella stanza, non ha paura e lui sa che c'è la mamma, anche se lui non la guarda mai, ma sente che è presente. In qualche modo potremmo dire che fa esperienza. Se gli viene paura perché magari sta vedendo un film in cui c'è da aver paura, magari stringe la mano della mamma oppure si gira e guarda la mamma c'è, allora va avanti tranquillo. Noi con la ragione dobbiamo capire, e io credo che se noi ripercorriamo l'esperienza della nostra vita abbiamo mille motivi per capire che il Signore ci ha voluto bene, ci è testimone l'esperienza quotidiana del suo amore per noi, del suo aiuto quotidiano, magari anche delle prove, delle fatiche che ci fa affrontare, ma sempre accompagnate dall'aiuto ad affrontarle. Allora, il modo per superare la paura è rendersi conto continuamente di questa presenza, rendersi conto nel senso proprio di farne esperienza. Del resto, guardate che quando noi moriremo e saremo nell'aldilà, non è che ci diremo, ci sentiremo dire io ci sono apparso di notte, dice Gesù, e ti ho detto cosa fare e tu non l'hai fatto. Ma ci dirà, io avevo bisogno che tu mi dicessi una buona parola, avevo bisogno che tu venissi a trovarmi perché ero ammalato. E sei venuto? Ma quando mai sono venuto? Io non ti ho mai visto. Ma come non hai mai visto? Ma ero io quello lì, stupido, ero io quello lì a letto ammalato che tu sei venuto a trovare. Ma io credo fosse mio papà, mio nonno, il mio amico. No, ero io. Allora o impariamo a vedere realmente questo, perché Matteo capitolo 25, andatevelo a rileggere, nel giorno del giudizio succederà questo. Avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere. Avevo bisogno di una parola di conforto e mi hai dato la parola di conforto. Avevo bisogno un consiglio e mi hai dato il consiglio. Avevo bisogno e questo sarà. Allora, o ci abituiamo a vedere così la realtà. E guardate che questa è la cosa più grave che noi possiamo omettere come cristiani. Io, come diceva la mia intervistatrice, ho qui e mi piace ricordarvi, guardate, una cosa che vi leggo, perché come ha detto lei introducendomi, io mi interesso anche di politica. La cosa più penosa dei politici di oggi, almeno dei politici che si dicono cristiani, è proprio vedere come tradiscono questa cosa che adesso il Papa ci ha detto e di cui io vi leggo. Qua dice: come cristiani non rinunciamo alla proposta di fede che abbiamo ricevuto dal Vangelo. Pur volendo impegnarci con tutti, fianco a fianco, non ci vergogniamo di Gesù Cristo. Per coloro che lo hanno incontrato, vivono nella sua amicizia e si identificano con il suo messaggio, è inevitabile parlare di lui e portare agli altri la sua proposta di vita nuova. E qui il Papa cita la prima ai Corinti, in cui Paolo dice: guai a me se non annuncio il Vangelo. L'autentica scelta, prosegue il testo, l'autentica scelta per i più poveri e dimenticati, mentre ci spinge a liberarli dalla miseria materiale e a difendere i loro diritti, implica che proponiamo ad essi l'amicizia con il Signore che li promuove e dà loro dignità. Sarebbe triste che ricevessero da noi un codice di dottrine o un imperativo morale, ma non il grande annuncio salvifico, quel grido missionario che punta al cuore e dà senso a tutto il resto. Non possiamo accontentarci di un messaggio sociale. Noi dobbiamo dire che io non sono buono, insomma. Il Signore si serve di me per far cose buone, però è Lui che le fa. E Lui le fa per annunciarti la salvezza. Devi seguire Lui, non me. Non me. Seguite Lui. E questo è il grande imperativo che noi abbiamo oggi. Perché il cristianesimo si diffonde per invidia, come dice il nostro amico Caron. E l'invidia nel senso che uno vedendoci dice: ma quelli lì perché vivono in mezzo al casino, alle fatiche, alle difficoltà, e sorridono e sono contenti? Mi ricordo, c'è un bellissimo film, forse qualcuno degli ascoltatori che ha come me quasi 80 anni si ricorda, un vecchio film sull'impero romano, e c'è Nerone che entra nell'arena dopo che ha fatto ammazzare i cristiani ed è furibondo perché vede i cristiani tutti sbranati dai leoni con la faccia sorridente,
e che prima di morire cantano.
E poi quando sono morti c'è una faccia sorridente, dice: ma porca miseria, questi qui allora com'è? Sono cristiani. Allora si gira verso Tigellino, così finisco con una battuta di spirito, e dice: Tigellino, ti avevo detto di portare i cristiani, noi democristiani. Perché in questo caso erano stati rimasti lì brandelli di leone mangiati.
Oh, poveri noi. Grazie della battuta, grazie della chiacchierata, grazie di questa riflessione che abbiamo fatto, che penso ci introduce bene a questo periodo di Quaresima molto forte, molto importante, soprattutto in questa situazione un po' diversa dal solito, e che ci possa far riflettere e non dare per scontato niente. Questo è il mio augurio.
Grazie a voi. Buon Natale, buona Pasqua e buon anno nuovo.
E così siamo a posto, con tutti gli auguri.
Con tutti gli auguri.
Grazie a Vladimir per il suo aiuto in regia. Noi ci sentiamo settimana prossima alla stessa ora sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana.